Come vedete dalla retro, se Sandu è preciso nel seguire quello che dirò, avete già capito qual è il titolo del messaggio di questa mattina. Ovviamente, alla prossima slide, oggi è una giornata un po' particolare. Fino a 15 anni fa, un 11 settembre era una domenica, una data qualsiasi di metà settembre. Ovviamente quello che è successo 15 anni fa ha un po' stravolto il nostro modo di vedere, non di associare solo questa data, ma di quello che, diciamo, è stato il nostro senso di sicurezza, noi, inteso noi come occidentali, della nostra fragilità, perché fino al 10 settembre guerre, distruzioni, pestilenze avvenivano e continuano ad avvenire in tutte le altre parti del mondo, magari un po' meno privilegiate, e noi, abituati, ormai insensibili a questo, eravamo un po' nell'ipocrisia, dire vabbè, è così. Ma per la prima volta, forse nella nostra generazione, abbiamo vissuto qualcosa che ha spaventato i nostri cuori nel vedere questa guerra particolare che tuttora onestamente esiste. Guerra o pace? Perché voglio parlarvi di questo? Ovviamente approfitto della data per parlare, oggi non vi voglio parlare di guerra, ma ovviamente se si parla di uno c'è il contrario, no? Se parliamo di pace c'è la guerra, se parliamo di guerra c'è anche la pace. Ma io quello che vi voglio parlare oggi è la pace, una pace ovviamente più spirituale, e vi voglio parlare di questo come mia consuetudine, perché ovviamente spesso applico quello che sono le mie tribolazioni personali e cerco di trarre uno spunto che possa essere di ispirazione per tutti quanti, perché sono sicuro che siamo tutti diversi, ma abbiamo spesso anche le stesse sfide. La pace è un termine molto, diciamo, ovviamente ha un significato ben preciso. Se vogliamo proprio leggere una definizione, ne faccio una un pochino più sintetica. Dice: la pace è una condizione sociale, politica, personale caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. E vabbè, questa è una delle tante definizioni di pace. Ovviamente si può tornare dietro alla Pax Romana, all'origine della parola in termini ancora più antichi, essendo un concetto molto antico e profondo. Nella Bibbia la pace assume un significato molto esteso, e prima di entrare nel cuore di quello che voglio condividervi stamattina, vorrei fare una carrellata veloce, non andrò a dare una spiegazione dettagliata di ogni punto, ma vi vorrei far vedere alcune delle definizioni e significati associati alla parola pace presenti sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Ve li faccio vedere con il supporto della regia, e la definizione non è eccezionale. Non andrò a citare tutte le scritture, ma vi darò un elenco, no? La pace sia con te, una delle più diffuse, shalom, termine usato tuttora, no? In linguaggio ebraico. C'è il termine ovviamente più ovvio della pace, no? Pace dei nemici, la pace regni del paese, inteso proprio che non ci sia guerra. C'è un termine molto profondo, menzionato anche prima. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, la pace interiore, e questo sarà uno degli argomenti più importanti che parleremo stamattina. La pace deve essere anche ricercata dal giusto, è un comandamento, è qualcosa che Dio si aspetta dalle persone. Ed infine nell'Antico Testamento c'è una menzione messianica della pace, che quando arriverà il tempo messianico sarà un tempo di pace. E così è simile anche nel Nuovo Testamento, nella prossima slide. Il Vangelo è un messaggio di pace, portando il lieto messaggio di pace. C'è un altro punto che invece approfondiremo, che Gesù ci ha chiamato ad essere in pace uno con l'altro, e questo è qualcosa di fondamentale, tutto è fondamentale. Dio viene chiamato il Dio della pace nel Nuovo Testamento moltissime volte, sono quasi tutti i riferimenti nelle lettere paoline dove inizio finisce con il Dio della pace. Pace come saluto, come nell'Antico Testamento, pace a voi, è qualcosa anche comunemente usato anche oggi. La pace è uno dei frutti dello Spirito. Ed infine chiuderemo i punti di oggi con una interpretazione molto speciale di una delle beatitudini, perché la pace diventa anche una missione che Dio ci affida. E quindi iniziamo col primo punto, che è quello della pace interiore. Prima, all'inizio delle ferie, cioè più che altro all'inizio dell'estate, il motivo perché oggi vi parlo di pace, approfitto della data per fare il collegamento pace-guerra, è perché dentro di me ho sentito un'assenza di pace interiore. Quando siete tribolati, quando avete un cuore in cui non è in pace, la mia domanda, vi siete mai sentiti così? Mai? Leo mi ha rubato la scrittura e volevo dirgli, mentre faceva il benvenuto e faceva tutte le sue battute sulle partite di calcio, no, quella non devi usarla, ma me l'ha rubata così. Avrai punito, la partita avrà posticipato ulteriormente di altri 5 anni, quindi nel 2073, quindi nessuno la vedrà, il figlio di Benji la vedrà, perché ancora lui sarà troppo vecchio. No, speriamo che magari qualcuno settimana prossima, vi trovate prima della domenica, prima faccio un parchettino, vi trovate alle 8 del mattino, anzi alle 7 del mattino. Amen. Vi cito velocemente le scritture, sottolineo la parte dove enfatizza la pace. Parliamo di pace interiore. Riconciliati dunque con Dio e avrai pace. In pace mi coricherò e in pace dormirò. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché in te confida. La pace, essere in pace è una sensazione stupenda. E troppo spesso, a mio avviso, non siamo in pace. Ovviamente è lo spettro nella quale, diciamo, l'assenza di pace non è che è binaria, 0-1, ma potrebbe essere ovviamente una gradazione dove a volte non lo percepiamo, a volte invece è molto forte e lo percepiamo. Ed è quello che ho sentito io, ed è il motivo per cui mi sono dedicato a fare uno studio sulla pace, cercando 280 riferimenti, e me li sono letti, non per dare una categoria, ma per trovare qualcosa che potesse dare un aiuto, perché la parola di Dio serve per anche curarci e farci trovare un sollievo e cambiamento, no? A volte ci sono dei punti dove, che sia una convinzione dottrinale o una malattia dello spirito, abbiamo bisogno di trovare la risposta dalla parola di Dio o anche aiutandoci uno con l'altro. Ora, quando essere in pace con Dio, ci sono due aspetti. Uno lo riprenderò alla fine, ma ovviamente per essere in pace con Dio bisogna essere convertiti a Dio. Ed è un punto molto importante, ma lo posticipo alla fine. Se siamo stati convertiti, battezzati, trasformati da Lui, vorremmo essere sempre in pace con Lui, ma sappiamo che questo non avviene, non è neanche biblico che siamo sempre eternamente in pace, ma che però possiamo e dobbiamo ambire per questo senso di pace. E la nostra assenza di pace può dipendere da tante cose. Io ve ne dico tre, perché le cose possono essere veramente tante. La prima è di una assenza di ricerca di Dio. Alla fine siamo alle solite, non è che oggi Eureka troviamo la novità, la formula magica di qualcosa che non avevamo mai imparato prima. Nel Salmo 27, adesso queste scritture ne ho messe veramente tante, le cito velocemente, non me le faccio vedere, dice al versetto 8, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, questo che è Dio che dice, che parla all'uomo. E lui risponde, io cerco il tuo volto, Signore. La verità è che a volte dobbiamo analizzare com'è la nostra adorazione di Dio, come noi lo cerchiamo veramente, perché è facile decadere nell'abitudine, ed è importante ricordarlo, è toccante sentire la condivisione di Elisa, o anche quello che ha detto Livia, sul fatto che ogni tanto dobbiamo sentire un messaggio che ci tocca e ci fa pensare. Dobbiamo stravolgere il nostro cuore. La verità che la prima cosa che mi sono reso conto della mia mancanza di pace è che non stavo adorando Dio e non lo stavo cercando con questo spirito. Io cerco il tuo volto, Signore. Quando la mattina io cerco il tuo volto, Signore, lo sentiamo, se quello è il nostro spirito. Ma se non lo è, pian piano, sì, io amo Dio, è bello stare con Dio, prego Dio, ma non lo sto veramente cercando con la sete di qualcosa che non devo scoprire di nuovo e ampliare la mia conoscenza. Andrò abbastanza veloce. Un secondo motivo per cui la mancanza di pace è nel nostro cuore, non c'è, è perché la nostra purezza di cuore viene a meno. La purezza di cuore è qualcosa di fondamentale. Dice sempre le beatitudini: beati puri di cuore perché vedranno Dio. La mia domanda è se stamattina noi possiamo considerarci puri di cuore. Io mi vergogno perché penso che se veramente guardo i miei peccati mi rendo conto che non sono una persona pura di cuore. In Giacomo, cito senza leggere tutto, dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? E poi dice più avanti, questo è il capitolo 4, pulite le vostre mani, o peccatori, o purificate i vostri cuori, umiliatevi davanti al Signore. Sono vari pezzi del capitolo 4. Noi siamo bravi a guardare il peccato degli altri, ma quanto prendiamo sul serio i nostri peccati? Quanto ci schifiamo di noi stessi? Quanto siamo indignati dei nostri peccati? Se sappiamo di non essere puri di cuore, a volte dobbiamo veramente prendere qualche decisione radicale, forse un digiuno, qualcosa per ritrovare quella purezza di cuore e avere una gioia e una purezza da bambino. La purezza di cuore che manca ci rende ciechi di Dio, non siamo in armonia con Lui, non siamo in pace con Lui. Poi, come nel mio caso, non mi posso sorprendere se non mi sento in pace. Dobbiamo essere radicali sui peccati. Possiamo essere su alcuni, ma gli altri li trattiamo con molta superficialità. Ma sono fatto così, ma non è così grave. Dobbiamo essere radicali, essere persone pure di cuore e lottare per diventarlo. Terza cosa, nel contesto della nostra pace con Dio, la gratitudine. Vorrei farvi vedere. Qualche mese fa avevo notato, parlando, forse è stata una mattina in cui mi sono vergognato di me stesso, della mia mancanza di gratitudine. E probabilmente ultimamente avevo visto un video, ma ultimamente parlo di 2 giorni fa, delle Paralimpiadi, dove ho visto questi nuotatori mutilati, cioè uno aveva solo un pezzo di gamba e nuotava in una maniera impressionante, ed era una gara di, ovviamente, Paralimpiadi, di persone che hanno dei forti handicap, e mi sono detto, mi lamento delle mie, a volte, stanchezze, del mio stress, dei miei problemi che non sono problemi perché manca la pace con Dio, ma la base della mia ingratitudine. E avevo fatto una ricerca per curiosità su fare una lista di gratitudine. Cerchi già ormai su internet, è impressionante, altro che la famosa biblioteca di Alessandria, cioè trovi delle cose impressionanti. Io non sapevo, ma questo ovviamente non è fatto da un ragazzo, se vedete l'immagine è tipicamente una cosa un po' da femminuccia. Però era una ragazza che spiegava come faceva, non è in senso negativo, cioè se io facessi vedere Massimo quanto bisogna essere gratitudine, un po' strano, però voi non la vedete bene, c'era questa ragazza che aveva fatto questa opera d'arte, questo diario, questa cosa dove scriveva le cose per cui era grata, catalogato con delle etichette, dei disegni, e per tipologia, ma come questo ne ho trovati altri, ma proprio anche documentati su YouTube come veniva fatto. E la cosa non è che volevo proprio riprendere una cosa artistica di per sé, ma esprimeva veramente qualcosa che aiutava questa ragazza a esprimere la sua gratitudine a Dio. La verità è che al di fuori della forma, il contenuto era espressione di quanto uno dedica e riconosce, è una forma di lode a Dio. Come si fa a essere in pace con Dio se poi non siamo grati con Dio? E la mia domanda è se abbiamo, io me la sono fatta su Excel, onestamente, proprio elettronica, magari ho il titolino in giallo e il resto grigio, c'è una cosa abbastanza così fredda, no? Però la mia domanda è se avete un diario, un giornale, chiamate come volete, di gratitudine, che aggiornate e lo usate per lodare Dio. Una cosa pratica, una cosa che forse vi aiuta, perché ci dimentichiamo delle cose che abbiamo, a trovare pace con Dio, perché siamo grati di quello che Lui ha fatto per noi. Amen? Quindi, lo vediamo in conclusione, più tardi, tra poco, ma essere in pace con Dio, se non siamo in pace con Dio, a volte dobbiamo rivedere la nostra purezza di cuore, la nostra gratitudine. Dobbiamo vedere la nostra, diciamo, il nostro cercare quotidiano, quindi io rinnovato. Amen?
Amen.
Secondo punto di quelle liste di pace, di alcune delle tante citazioni, e probabilmente ci sono altre interpretazioni che mi sono sfuggite su che cosa e come viene usata la parola pace, ma è fondamentale essere in pace uno con l'altro. È qualcosa che la Bibbia, ho preso alcune citazioni, ce ne sono di più, dove Paolo parla chiaramente in questi passi, o citati da Marco anche, no? Dice siate in pace gli uni con gli altri, è abbastanza generico. In Romani dice vivete in pace con tutti gli uomini, e in Corinzi qua un po' più specifico all'interno della Chiesa, dei tra fratelli, dice vivete in pace e Dio d'amore e di pace sarà con voi. È fondamentale. Ora, se viene citato questo è perché ovviamente il problema della mancanza di pace è vero. E se facciamo una piccola cronostoria biblica, dopo Adamo ed Eva, Caino e Abele qualche problema di pace l'hanno avuto. La Bibbia è iniziata con problemi di conflitti, conflitti che hanno portato alla devastazione della generazione, e noi ne siamo parte. Vorrei tanto dire ai giovani, ma no, dopo la scuola che è impegnativa e difficile, poi arriva il mondo del lavoro, se lo trovate, che è stupendo, è una specie di paradiso dove vi divertite tutti i giorni, dove con i vostri colleghi andate d'amore d'accordo, è tutto fantastico. Io ho avuto veramente tanti lavori, adesso non so, 15, 12, non so, veramente tanti, e devo dire, i ricordi più belli sono quelli dove non era solo il lavoro che ho fatto, ma l'armonia con i colleghi. Dove voi vi trovate bene con i colleghi avete i ricordi più belli, perché ogni tanto io ho la fortuna di aver avuto la classe delle superiori, che nonostante con qualcuno ci ho litigato di brutto anche a suo tempo, diciamo adesso ci troviamo ed è quei ricordi, a parte perché eravamo giovani, a parte quello che ci ha unito anche delle esperienze particolari, abbiamo perso un compagno di classe, una situazione drammatica, ma è ancora bello che dopo 25-26 anni ci troviamo ancora e c'è questo affiatamento di questa gioventù, no? Purtroppo poi si diventa più cinici, più critici, si invecchia, non migliora il nostro cuore, ma il mondo del lavoro è causa di molti problemi. Chi è che non si è sentito mai maltrattato, di aver avuto commenti ingiusti, invidie, conflitti, divisioni? Quelle che vengono spesso citate nel mondo del lavoro sono piuttosto tipiche. Ora, non è che uno deve vivere con queste costantemente, se no diventi invivibile. Però periodicamente, ogni tanto, situazioni ci sono che possono essere individuali con una persona specifica e sono situazioni pesanti. Qua non è da scherzo, e ve ne parlo perché io potrei scrivere un paio di libri sull'argomento nel mondo del lavoro, ma la Bibbia ci chiama a essere santi, a essere perfetti e ci dice di vivere in pace con tutti. C'è qualcosa che noi siamo chiamati a avere una visione spirituale e a lottare per questo. Dobbiamo ricordarci che molte di queste persone con cui a volte noi abbiamo problemi, vogliamo che un giorno diventino forse nostri fratelli e sorelle. Dobbiamo avere una visione diversa da quello che vediamo con i nostri occhi. Spesso dobbiamo farci anche un'autocritica su come siamo noi. Io mi ricordo che a volte nel mio modo di fare ero molto esuberante, molto, diciamo, avevo un carattere che è quello mio, e non tutti era gradito. E per cui a volte vedevo che la persona era ostile a me, non perché fosse veramente cattiva, ma perché non gli piaceva che ero fatto in un certo modo. E allora poi quando uno trova l'ostilità dall'altra parte, allora poi diventa la tendenza a sentirsi ostile anche lui, no? Verso questa persona. A volte dobbiamo imparare, diciamo anche qua, lo spettro non è binario, non è vero o falso, non è acceso o spento, non è qualcosa che la relazione va bene o va male, c'è una gradazione, ci sono problemi più o meno gravi. A volte i nostri problemi non sono così gravi, ma molto spesso li rendiamo noi gravi, li rendiamo noi più grossi di quelli che sono. Dio ci dà una chiave spirituale, ci chiama a avere pace con tutti, e penso che dobbiamo lottare con piccoli gesti, con preghiere, con cambiare il nostro atteggiamento, anche restituire a volte un modo di fare spiacevole, sgradevole. Ne ho vissuti tanti anche negli ultimi mesi, dove venivo escluso da certe cose, tante situazioni, di non prendere personalmente ma di vedergli una chiave spirituale. e pian piano Dio può cambiare, Dio cambia le situazioni. Penso che noi dobbiamo avere un'umiltà e una visione, dobbiamo dare un esempio e dire wow, perché a volte le persone sanno, una volta una persona mi ha detto chiaramente che se uno mi fa così io gli faccio del male volutamente, ha usato questa frase, già che poi tra virgolette non ero l'unico ma ero rientrato in questo cerchio. La cosa è stata usiamo armi spirituali. Siamo in pace con tutti, dobbiamo imparare, tranne in situazioni estreme dove veramente uno deve prendere delle modi di comportamenti diversi, a trovare questa pace tra le persone. E dobbiamo avere anche un forte spirito di autocritica, perché a volte noi siamo discepoli, pensiamo ah ma io sai, sono discepolo, sicuramente sono meglio di lui e non mi comporto come lui. A volte siamo un po' ciechi su certi nostri atteggiamenti. Ora, però parla anche della pace nella Chiesa, tra fratelli, dove spesso il peccato, che noi vediamo, ci mettiamo anche un esponente alla seconda, alla terza, no? Diventa amplificato, perché noi diciamo l'aspettativa, come nella Chiesa, perfezione, per cui i conflitti noi percepiti da noi vengono percepiti come molto più gravi, perché nel mondo diciamo, vabbè, le persone non seguono una morale cristiana o spirituale, ma nella Chiesa dovrebbe essere così. La Bibbia è piena di situazioni, Esaù e Giacobbe, ma lo stesso Barnaba, Pietro, Paolo, cioè ci sono state tante situazioni di conflitto anche tra figure importanti nella Bibbia. E penso che a volte, certo, la Bibbia dà istruzioni precise e potrebbe esserci solo una serie di lezioni su questo e non è il momento per farlo, ma alla fine noi dobbiamo, se vogliamo vincere, lo facciamo in umiltà chiedendo giustizia a Dio, non cercando giustizia con noi stessi, perché molto spesso ci mettiamo sul piedistallo di quelli essere semplicemente nel giusto e non riusciamo forse a ottenere quello che vogliamo. Forse Dio ci apre gli occhi, ci fa vedere in che posizione stiamo veramente. E anche ci dice una cosa, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Se sappiamo amare veramente, l'amore inteso come il sacrificio, allora Dio si veramente farà gloria di quell'azione che abbiamo fatto, anche se a volte accettiamo un'effettiva ingiustizia. Ma dobbiamo avere una convinzione che se manca la pace, e io ve ne parlo perché ho parlato della pace con Dio ed è qualcosa che mi è mancato. A volte la pace con le relazioni umane è stato un forte elemento di disturbo nella mia vita, e Michela spesso mi ha detto guarda che ci sono delle situazioni dove a volte tu ti fai condizionare da fattori esterni e influenza anche la famiglia, e mi sono reso conto, e purtroppo vorrei dire l'ho risolto, vorrei dire che è così, vuol dire che devo migliorare e imparare sempre di più a risolvere, a far sì che questa assenza di pace dovuta a queste circostanze impari a veramente attraverso la parola di Dio a saperla gestire. Non so come sono le vostre relazioni, fuori, dentro, se avete mai avuto conflitti, se avete mai avuto problemi, ma dov'è che avete trovato la soluzione? La classica filosofia dell'uomo, il tempo guarisce. È vero che spesso anche nella Bibbia vediamo che il tempo poi porta a guarigione, ma dobbiamo trovare una convinzione spirituale, a trovare nella parola di Dio qualcosa dove forse dobbiamo perseverare nel tempo per trovare questo tipo di guarigione e trovare la pace con fratelli, al di fuori, per la sua gloria, e forse vedere dei miracoli incredibili con una persona che un giorno verrà convertita. Amen? Voglio concludere, tenuto un po', spero, breve, considerando che c'erano molte cose da dire oggi, con il terzo punto, pace come missione. Qua c'è il famoso passo delle beatitudini che dice beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ora, questo verbo, non parlo di adoperarsi per la pace, ovviamente questa è una traduzione italiana che deriva in parte dal latino, in parte dal greco, e qua bisogna essere molto esperti, però diciamo chi ha fatto questi studi, quindi io riporto di terze parti quello che ho letto e ho studiato, dice che lo stesso verbo, la stessa, viene usato in un altro passo e fa riferimento a Colossesi 1:20 che dice avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Quindi lo stesso verbo di adoperarsi per la pace è lo stesso di aver fatto pace mediante la croce, dove ovviamente in Colossesi fa riferimento che tramite il sangue di Gesù abbiamo avuto pace, no? Il fatto del sacrificio di Gesù, quindi noi non abbiamo avuto pace solo tramite il suo sacrificio. Quindi in un certo senso dice che noi siamo stati riconciliati con sé mediante Cristo, no? È un passo che noi studiamo, quando studiamo la croce parliamo chiaramente di questo. E per chi non ha studiato la Bibbia, per chi non è stato ancora battezzato, non è in sé il battesimo, ma la riconciliazione con Cristo è un processo di cuore che parte da una convinzione di trovare pace con Lui, di essere trasformati, di avere un rinnovo interiore profondo e importante. Ma dopo questo rinnovo importante, fondamentale, dove prima non si è con Cristo e dopo si è con Cristo, come il matrimonio, uno può essere innamorato, ma finché non va là e dice ora siamo mariti, insomma c'è tutta la roba della cerimonia, prima quell'istante uno non è sposato, dopo lo è, dopo iniziano tutte le belle cose, anche le cose da imparare, amen, e così con Cristo. Ma se siamo stati riconciliati con Cristo, dice anche un altro passo, che abbiamo ricevuto il ministero della riconciliazione, citando 2 Corinzi 5,18. Quindi noi siamo stati riconciliati con Cristo, questo adoperarsi per la pace è quello che Cristo ha permesso tramite il suo sacrificio di essere con Lui. Ma poi siamo stati anche chiamati al ministero della riconciliazione. In altre parole, il fatto che noi diventiamo ambasciatori di questa pace, cioè siamo stati chiamati a portare questa pace. Questa beatitudine, questa pace diventa un'azione attiva nella nostra vita, diventa che chi si adopera la pace non è solo, se mi riferisco a personaggi che vincono il premio Nobel per la pace per qualche bella azione, no, fa riferimento a una pace spirituale, a chiamare le persone a essere figli di Dio. L'evangelizzare, portare la luce agli altri, quello che sta parlando, la missione della pace è portare il Vangelo della pace, esattamente quello che significa. Chi si adopera per la pace significa portare il Vangelo agli altri. Ora, se siamo in pace con Dio, se siamo in pace con gli altri e stiamo lottando per essere in pace con gli altri, veramente siamo chiamati ora a essere quelli che si adoperano per portare la luce agli altri. Se abbiamo purezza di cuore, gratitudine, se cerchiamo Dio, sarà una cosa naturale farlo. Vi dico questo perché sempre nel mio travaglio di mancanza di pace, all'inizio, prima delle ferie, mi ero molto scoraggiato, mi sa che avevo chiamato un paio di persone e avevo detto, no, perso un po' di fede, ho perso anche un po' la motivazione, per una serie di motivi che non era un dono il credere, portare la parola, ma perché era poi la pesantezza del mio stesso cuore a portare la parola agli altri. Diciamo che nel processo di pentimento a volte dovrebbe essere istantaneo, a volte ci vuole un po' più di tempo, a volte ci sono delle storie che però ci incoraggiano. Quest'estate sono andato a Grado, no? Dove mia madre ha una casa, no? È un posto dove io ho vissuto praticamente 6 anni della mia vita da bambino, e là ho tanti vecchi amici, no? Degli amici insomma che arrivano da quelle zone ma anche da queste zone, e ho ritrovato un vecchio amico che, devo dirvi, non è proprio un adoratore di Dio, per non dire che cos'è, no? Cioè è un personaggio simpatico nel suo genere, veramente quando parla insomma a volte dice delle cose proprio un po' così, un po' forti diciamo, però profondamente è una persona diciamo che ha anche una sua visione spirituale della vita, no? E allora parlavo con lui, siamo andati a bere un aperitivo, ci vediamo praticamente una volta l'anno, e mi fa, ti devo raccontare una storia, sono andato dal barbiere, no? Qua è un'isoletta di 5 km, più o meno tutti conoscono tutti, e insomma si sa di chi si parla, no? Allora questo barbiere che da 30 anni che lavora in isoletta, gli raccontava questo mio amico chiamato Luca, fa guarda io sono qua da 30 anni, appena arrivato in questa isoletta condividevo la stanza con 5 persone, no? Sì, c'era molto lavoro ma avevamo pochi soldi, no? Poi non ce la facevo più a vivere in questa cameretta, l'ho preso una soffitta con un altro ragazzo e praticamente insomma ci costava un pelino di più ma riuscivamo insomma a stare un pochino meglio, no? E poi questo il babà ci fa, io ti devo raccontare una cosa che non ho raccontato a nessuno. Allora, la storia cominciava a diventare molto interessante. Fa sì, io mi succede le volte che la candela mi si spegneva da sola, ma non c'era nessuno, non c'era finestra aperta, oppure si chiudeva da sola la porta. E praticamente questo barbiere raccontava la storia a un amico e poi gli ha raccontato che ha rivisto la persona con cui ha condiviso la casa 30 anni fa, l'aveva rivista proprio nei tempi, diciamo, recenti, no? E allora gli fa, questo barbiere racconta questi episodi che all'epoca non aveva condiviso con lui per qualche motivo. E allora, parlandone, l'amico fa, ma tu hai visto spegnersi la luce o la porta e spegnersi la candela? Io ho visto i fantasmi che entravano e uscivano, no? Cioè, quindi raccontavano la prospettiva della loro visione di questa cosa. Allora la storia faceva anche un certo effetto, no? Ma questo ragazzo, questo mio amico che raccontava a me questa storia, l'ha raccontata perché questa storia ha messo un certo spavento, e probabilmente perché suo padre era morto, perché, diciamo, probabilmente anche lui con l'età comincia a rendersi conto, aveva bisogno di dire: ma esistono i fantasmi? Ma esiste? Parlami un attimo di Dio. E quindi abbiamo passato 2 ore fino, non so, una del mattino, c'eravamo così a raccontare e parlare non tanto dei fantasmi, anche se gli ho citato alcuni episodi più o meno, se crederci o non crederci, ma è stata l'occasione per portare pace, un messaggio di pace a una persona che conosco praticamente dall'86. Ora, se noi siamo chiamati ad operarci per la pace, mi domando se a qualcuno questa settimana, non so se l'avevate ascoltato, storie di fantasmi, ma avete condiviso la buona notizia. Io ho provato a cercare un mio amico che incontro al supermercato, no? A pranzo a volte vado spesso a fare la spesa, e ho detto: troviamoci a fare la spesa. Una cosa un po' strana, no? Ma ho usato due aziende diverse. E questo fa: guarda, oggi non posso, ma andiamo a fare la spesa. Sì, un po'. Però in realtà l'avevo già invitato in chiesa, quindi insomma era tranquillo come invito. Ma la domanda è: noi ci stiamo adoperando per la pace? Ci stiamo adoperando per questa missione? Abbiamo questa convinzione? E allora voglio concludere questa mattina dicendo: ritroviamo la nostra pace in Dio, ritroviamo la nostra pace, perché forse, come dicevo, lo spettro è ampio. A volte io, il mio spettro era andato molto avanti, era ovvio che non ero in pace con Dio, ma a volte non ci rendiamo conto che non siamo in pace con Dio. E con le relazioni può essere lo stesso, lo spettro è variabile. A volte è molto evidente e sappiamo che non siamo in relazione con gli altri, a volte non è così evidente, anche là la parola di Dio ci dà istruzioni precise che dobbiamo essere in pace, e infine ci dà una missione ben precisa, una missione in cui non dobbiamo darci scuse. È facile, per me è facile darmi scuse, la stanchezza, i problemi, la salute, qualsiasi cosa, per non portare la parola agli altri, trovare il tempo, trovare il cuore, la convinzione, la dedizione, un progetto, qualcosa che sia tangibile. Ma deve essere una convinzione che Dio ci ha dato, qualcosa che ha fatto la differenza quando sono arrivato in chiesa, che non è si va solo la domenica, ma è una missione. Siamo chiamati ad operarci per la pace. Amen. Grazie.